Apriamo la parola di Dio nella lettera agli ebrei, al capitolo 1. Lettera agli ebrei, capitolo 1. Questa mattina vorrei vedere con voi i primi tre versetti di questa lettera, il prologo di questa lettera famosa. Ebrei capitolo 1, versetto 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, il Figlio, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, o la sua parola potente, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Amen. Questa è la parola del Signore. Hai mai pensato se solo Dio potesse parlarmi? Se solo potessi avere una visione o sentire una voce? Non so, hai mai invidiato questi personaggi nell'Antico Testamento che hanno sentito Dio o hanno visto qualcosa, hanno avuto una rivelazione speciale? Hai mai avuto voglia di avere una rivelazione particolare su quello che devi fare? Hai mai pensato, vorrei che Dio fosse più vicino a me? Che Dio fosse più chiaro, che mi dicesse cosa devo fare. A volte ci sentiamo lontani da Dio, abbiamo l'impressione che Dio sia lontano, che Dio non parli. E la lettera agli ebrei è una lettera che è molto incoraggiante per molti motivi, ma in particolare perché l'autore insiste sul fatto che Dio vuole avere una relazione con noi. Dio vuole avere una relazione con gli esseri umani e in particolare insiste molto sul fatto che Dio parla. Dio parla agli uomini, parla a noi. E l'autore comincia la lettera con questo prologo molto denso che vorrei vedere un po' con voi questa mattina, che riassume tutta la lettera e anche tutto il Vangelo. E in questo prologo dice tre cose molto semplici. Dice che Dio ha parlato, che Dio è venuto e che Dio ha agito per noi. E vorrei pensare un attimino a quello che l'autore ha da dire su queste cose. La prima cosa è che Dio ha parlato. A volte pensiamo se solo Dio potesse parlarmi, ma Dio ha parlato. E la prima cosa che l'autore dice, comincia con questa idea forte, anticamente Dio ha parlato. Ecco, il fatto che Dio abbia parlato, che si sia rivelato, è un'idea straordinaria. E noi penso che dobbiamo cercare di riappropriarci questa idea straordinaria, che Dio ha parlato. Forse lo diamo troppo per scontato che Dio ha parlato perché leggiamo la nostra Bibbia, spero che leggete la vostra Bibbia tutti i giorni, pregate il Signore, quindi siamo abituati all'idea che Dio parla. Però io penso che una parte importante del cammino cristiano è la capacità a meravigliarci di nuovo dalle cose che diamo per scontate. La capacità a meravigliarci di nuovo. E io questa mattina vorrei meravigliarmi con voi del fatto che Dio ha parlato. Quindi quando l'autore dice Dio ha parlato, non diciamo, beh sì, lo so, ha parlato. No, pensiamoci. Dio ha parlato. Dio avrebbe potuto non parlare. Dio non era obbligato a parlare, a rivelarsi. Dio avrebbe potuto abbandonarci nel nostro peccato. Immaginiamo un attimo se Dio non avesse parlato, se pensiamo al mondo intorno a noi. Meno male che Dio ha parlato. Quindi questa è una cosa meravigliosa, che un Dio invisibile, il Dio che ha creato l'universo, ha voluto rivelarci agli uomini, a persone come noi. E poi non dice solo che ha parlato, dice che ha parlato spesso e in molti modi, in molte maniere. E parla in particolare dell'Antico Testamento, perché parla a cristiani della seconda generazione, parla a persone che hanno solo l'Antico Testamento. Quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento per loro è la Bibbia. Parla delle persone che vivono forse in 50-60 dopo Cristo, forse hanno avuto una lettera di Paolo, forse un Vangelo, ma forse niente, forse questa gente ha solo l'Antico Testamento. E l'autore dice, Dio ha parlato spesso e in molte maniere. Non so, hai mai pensato in quanti modi Dio ha parlato nell'Antico Testamento? Penso sarebbe una cosa interessante da fare, non prendere un pezzo di carta o una penna e pensare in quanti modi Dio ha parlato nell'Antico Testamento. Ha parlato tramite questi esseri che noi chiamiamo angeli, ha mandato angeli. O è venuto lui, l'angelo del Signore, questo personaggio enigmatico che vediamo nell'Antico Testamento. Con Abramo, per esempio, ha parlato tramite tre uomini, due dei quali erano angeli, il terzo era l'angelo del Signore. A volte Dio ha parlato con una voce. No, hanno sentito una voce. Dio ha fatto sentire una voce. Sarei curioso di sapere come fa il Signore, Dio, a parlare, è un essere spirituale infinito, non ha corde vocali, eppure parla, sicuramente. Ha parlato in una nuvola, ha parlato in un pruno ardente. In quali altri modi Dio ha parlato? Ha fatto vedere una mano, vi ricordate in Daniele una mano è apparsa, è scritto al muro. Ha parlato tramite animali, l'asino di Balaam in Libro dei Numeri, quindi ha fatto anche parlare un asino. Ha parlato nei sogni, soprattutto per personaggi che erano fuori dal popolo di Dio, fuori dall'alleanza. Vi ricordate Faraone in Genesi 50 o il re Nebuchadnezzar in Daniele? Ha parlato tramite sogni. Quindi Dio ha tanti modi di parlare, di comunicare con gli uomini. Però l'autore dice che Dio ha parlato tramite i profeti. È quello che conta. Dio ha parlato tramite i profeti, cioè fa riferimento soprattutto alla rivelazione scritta, cioè rivelazione orale prima, però che è stata scritta per noi. E anche lì in questa rivelazione scritta c'è un'incredibile varietà, no? Ci sono libri storici, ci sono i salmi, poesia, proverbi, anche parlato tramite una mamma, vi ricordate Proverbi 31, proverbi di Lemuel, parole che sua madre gli insegnò. Quindi anche attraverso una mamma ha parlato il Signore. Però il risultato essenziale di questa rivelazione è una rivelazione scritta. Per loro era l'Antico Testamento, per noi è la Bibbia. E questo cosa significa per noi? Cosa significa che Dio ha parlato e che ci ha lasciato una rivelazione scritta? Varie cose. La prima è che quando leggiamo la nostra Bibbia, Dio ci parla. Voi lo credete? Lo credete che quando leggete la vostra Bibbia, Dio parla? Quando leggiamo la Bibbia in chiesa, quando guardiamo la sua parola insieme adesso, come facciamo adesso, Dio parla. Lo credete davvero che la Bibbia sia un libro unico? Quando siete a casa vostra che aprite la Bibbia, dovete pensare che c'è un essere infinito, Dio, davanti a voi, che parla. Non è solo un libro. Questa è la differenza fra la Bibbia e tutti gli altri libri del mondo. Quando leggiamo i libri, leggiamo i pensieri di qualcun altro, che forse vive ancora, forse è morto, però quando leggiamo la Bibbia, Dio stesso ci parla. Io penso che molti dei nostri problemi spirituali, molti dei nostri scoraggiamenti, forse cominciano così, dal fatto che noi ci dimentichiamo o non crediamo che Dio stesso parla nella Bibbia. Ce lo dimentichiamo. Pensiamo solo di leggere un libro come gli altri. Invece è Dio che parla attraverso la Bibbia. E l'autore della lettera agli Ebrei ha un modo molto particolare di esprimere quest'idea, no? Nel Nuovo Testamento di solito quando qualcuno cita l'Antico Testamento dice «è scritto». Per esempio Gesù quando parlava con Satana diceva «è scritto» nella Bibbia. Però l'autore della lettera agli Ebrei non dice mai «è scritto», dice sempre «Dio dice» o «Dio disse». È l'unico che fa così. Guardate nel primo capitolo, versetti 5, 6, 7, «dice». In mente degli angeli dice, parlando del figlio dice, o anche versetto capitolo 3, versetto 7, perciò come dice lo Spirito Santo. Tutta la lettera, l'autore parla della rivelazione così, che Dio parla, non è solo una cosa scritta, è una rivelazione viva, Dio ci parla. Quindi l'autore insiste molto su quest'idea che Dio vuole avere una relazione con noi, ci vuole parlare attraverso la sua parola. Però Dio ci parla a modo suo, e il modo che ha scelto, come ho detto, è la rivelazione scritta. Perché Dio ha scelto di parlarci tramite una rivelazione scritta? Perché Dio ha voluto che un libro fosse scritto, piuttosto che parlarci direttamente? Ci sono due motivi. Il primo motivo, ovvio, è che quello che è scritto rimane, mentre quello che noi ci ricordiamo non è affidabile, ci dimentichiamo, quello che è scritto rimane. Però l'altro motivo è per una questione di umiltà. Dio non vuole rivelarsi direttamente a qualcuno fra di noi, perché Dio vuole che noi tutti insieme possiamo studiare la sua parola scritta. Dio vuole che la sua parola sia studiata non solo individualmente, ma anche nell'ambito della Chiesa, con l'aiuto dei pastori, degli anziani. E questa è una questione di umiltà. Nessuno di noi può pretendere di avere una rivelazione speciale. Nessuno di noi può pretendere di saperne di più, di avere una linea diretta con Dio, per così dire. Ci sono delle persone che vogliono proprio questo, persone che cercano o che pensano di poter avere una linea diretta col cielo, no? Rivelazioni speciali. Menzionavo questo venerdì per quelli che erano al corso di formazione, che anni fa, mi ricordo, ho conosciuto una coppia così che ha rovinato una chiesa perché era convinta di avere rivelazioni speciali dallo Spirito Santo. Mi ricordo che questa coppia era proprio convinta che lo Spirito Santo parlasse direttamente a loro su varie cose, dove trasferire la Chiesa, come fare le cose. E purtroppo alcune persone della Chiesa hanno creduto a queste persone e questo ha causato problemi. Invece no, Dio ha scelto di rivelarsi a noi, di parlarci tramite una parola scritta. Abbiamo tutti un libro da leggere. Abbiamo tutti un libro da studiare, con umiltà, tutti insieme. Quindi l'autore dice che Dio ha parlato tramite i profeti, però dice che questo non basta. Dice che c'è qualcosa di meglio, è successo qualcosa di meglio. Questa è una cosa molto notevole, perché se ci pensate, pensate a tutte le religioni del mondo. Per tutte le religioni del mondo il fatto che Dio abbia parlato ai profeti sarebbe sufficiente, no? Dio ha parlato a dei profeti, vi ha detto cosa dovete fare, adesso dovete farlo. Finisce lì. Invece no, l'autore dice, dopo aver parlato anticamente ai profeti, in questi ultimi giorni, i giorni in cui viviamo noi, egli ha parlato tramite il Figlio. Letteralmente uno che è figlio. Quindi notate quello che l'autore non dice. Non dice dopo aver parlato ai profeti, ha parlato tramite gli apostoli. avrebbe potuto dire così, sarebbe stato logico, no? I profeti dell'Antico Testamento, gli apostoli nel Nuovo Testamento. Ma no, dice, ha parlato attraverso un figlio. Quindi non c'è solo una differenza di persone, non è dei profeti o degli apostoli, c'è una differenza fondamentale di natura. Nel passato Dio ha parlato tramite uomini, invece alla fine dei giorni Dio è venuto Lui a parlarci. E quella è la meraviglia. Dio è venuto in questo mondo per parlarci direttamente. È quello che l'autore dice chiaramente, che il Figlio, Gesù Cristo, è Dio in forma umana. Il Figlio, Gesù Cristo, è Dio in forma umana. Quindi Dio ha parlato tramite il Figlio, vuol dire che Dio è venuto. Ha parlato Lui direttamente. Infatti il concetto di figlio nella Bibbia, soprattutto per Cristo, esprime questo. Qualcuno che condivide la natura del Padre e che fa la sua volontà. E tutto questo prologo afferma la gloria del Figlio. Guardate versetto 3, per esempio. Io non so come fa qualcuno a leggere questo versetto e non ammettere che Cristo sia divino, che sia Dio. Ci sono delle persone che dicono di credere alla Bibbia, eppure non credono che Gesù Cristo sia Dio. Ma guardate il versetto 3. Egli, il Figlio, è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza del Padre. Ecco, potete fare una cosa questo pomeriggio, se avete tempo, o questa settimana. Prendete un momento per meditare su questa frase. Egli è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, dell'essenza di Dio. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quelli che hanno visto Gesù Cristo hanno visto lo splendore di Dio stesso. Fa riferimento allo splendore come lo splendore che è entrato nel tabernacolo, vi ricordate, alla fine di Esodo? Mosè non poteva più entrare nel tabernacolo perché lo splendore di Dio, la gloria di Dio, era nel tabernacolo. Nessuno poteva più avvicinarsi. Ed è quello che, di cui sta parlando. In Gesù Cristo c'era lo splendore, la gloria di Dio, in forma umana. E poi, se come non fosse chiaro abbastanza, dice, è l'impronta dell'essenza di Dio. Cristo è l'impronta dell'essenza di Dio. Nell'originale questa parola impronta fa riferimento alla fabbricazione delle medaglie, delle monete, la coniazione delle monete. Sapete, quando si fa una moneta c'è un punzone di acciaio con un disegno, il disegno viene impresso, stampato sul pezzo di metallo, sulla moneta. Ed è esattamente questo di cui parla l'autore. Quindi quelli che hanno visto Cristo 2000 anni fa hanno visto Dio, l'impronta di Dio stesso in una persona umana. Cristo era Dio con un corpo umano. Per quello che diceva, colui che mi ha visto il Padre. Facci vedere il Padre, diceva l'Apostolo. Colui che mi ha visto il Padre. Io sono l'impronta dell'essenza del Padre. La stessa natura di Dio. E questo vuol dire che per noi Dio è venuto e ci ha parlato direttamente, senza intermediario, senza profeta. C'è una relazione diretta che è stata stabilita perché Dio è venuto fra di noi. E poi vuol dire di più, vuol dire che il Figlio ha più potenza dei profeti. Dice che il Figlio è erede di tutte le cose, quindi l'universo intero appartiene al Figlio. Dice che ha creato il mondo con la sua parola, che sostiene il mondo con la sua parola. Quindi quando il Figlio parla, noi possiamo fidarci. Questa è l'idea che l'autore cerca di esprimere semplicemente. Quando Cristo parla, voi potete fidarvi, perché la parola di Cristo ha creato il mondo e sostiene il mondo. Quindi possiamo fidarci. il figlio ha il potere di tenere, di mantenere le proprie promesse. Quindi ancora una volta, quali sono gli insegnamenti per noi quando pensiamo a questo fatto straordinario che Dio ha parlato tramite il figlio? Well, la prima cosa è che Gesù Cristo non era un profeta. Questa è una cosa semplice, penso che siete tutti d'accordo con me, che lo sapete già, ma vale la pena ricordarlo. Gesù Cristo non era un profeta. Tragicamente ci sono milioni di persone su questo pianeta che pensano che Gesù Cristo non era nient'altro, era solo un profeta. Ma Gesù Cristo non era un profeta. Questo è proprio quello che l'autore vuole dire, fa questa opposizione assoluta fra i profeti e qualcuno di completamente diverso, diverso in natura, diverso in potenza. I profeti vengono e muoiono, Cristo non muore mai. I profeti parlano in nome di qualcun altro, mentre Cristo parla in nome suo. Cristo ha autorità. Cristo non ha detto io pregherò Dio che tu possa guarire. No, Cristo dice io lo voglio. Voglio che tu sia guarito, che tu sia purificato. Cristo ha parlato come qualcuno che aveva autorità, qualcuno che era Dio. Questo vuol dire che non c'è nessun bisogno di un nuovo profeta, nessun bisogno di una nuova rivelazione. Questo lo dobbiamo ricordare perché tante persone sono venute in questo mondo dicendo di avere una nuova rivelazione o di essere profeti da Dio. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di una nuova rivelazione. Dio ha detto tutto quello che aveva da dire. Dio ha detto tutto quello che aveva da dire. E quindi se a volte noi pensiamo, come ho detto all'inizio, se pensiamo se solo Dio potesse parlarmi, se solo potessi sentire una voce, avere una rivelazione, vuol dire che non abbiamo capito questo, che Dio ha detto tutto quello che aveva da dire. Se tu vuoi che Dio parli con te, basta leggere la sua parola, con l'aiuto dello Spirito Santo. Ha detto tutto quello che aveva da dire. La rivelazione di Dio è sempre legata a degli eventi storici. La creazione, il diluvio, la chiamata di Abramo, il riscatto del popolo dall'Egitto, la venuta del figlio. Ecco, Dio ha fatto tutto e ha detto tutto. Poi il terzo insegnamento per noi è semplicemente che la parola di Cristo richiede fede e ubbidienza. La parola di Cristo richiede fede e ubbidienza. È quello che dice l'autore in questa lettera, per esempio capitolo 2, versetto 1. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite. Cioè se noi leggiamo la nostra Bibbia, la nostra parola, se noi crediamo che Dio stesso è venuto, Dio stesso ha parlato, la sua parola è stata preservata dagli apostoli, come possiamo non credere alle sue promesse? Come possiamo non ubbidire a quello che dice? Per esempio, l'autore della lettera, alla fine, nell'ultimo capitolo, ricorda alcune promesse di Dio. Dice nel capitolo 13, «La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Quindi questo è un esempio concreto. Noi crediamo veramente che Dio ci parli nella Scrittura. Noi crediamo veramente che quando leggiamo la parola Dio ci parla. Questo è un test, un esempio concreto. Crediamo alla promessa o non ci crediamo? Dio stesso ha detto, ha parlato, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Questo è un esempio di una promessa. O per esempio quando pensiamo al futuro della Chiesa, a volte sentiamo delle notizie della Chiesa, come la Chiesa di Cristo è perseguitata in questo mondo, e ci preoccupiamo, ci diciamo come farà la Chiesa di Cristo a sopravvivere alla persecuzione. Ma ancora una volta, il Figlio ha parlato, il Figlio ha detto: edificherò la mia Chiesa e le porte della morte non la potranno vincere. Quindi non c'è da preoccuparsi, perché il Figlio ha parlato con la sua parola potente. Quindi con questo prologo l'autore ci mette davanti alla nostra propria fede o mancanza di fede. Dice: ok, adesso ve l'ho detto, Dio ha parlato, è venuto in questo mondo, Cristo ha parlato. Adesso tocca a voi. Volete cercare qualcun altro? Non siete contenti di essere con Cristo? Avete qualcosa di meglio da proporre? Oppure volete veramente seguire Cristo e fidarvi di Lui? Quindi Dio ha detto tutto quello che aveva da dire e ha anche fatto tutto quello che aveva da fare. Questo è il terzo e ultimo punto di cui parla l'autore. Dio ha purificato i nostri peccati. Versetto 3. Il Figlio non ha solo parlato, ha fatto la purificazione dei peccati e si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Wow. Questa è una frase che richiede un po' di attenzione. Cioè, Gesù Cristo nel suo ministero su questa terra ha fatto tante cose, no? Ha parlato, ha insegnato, ha guarito, però l'unica cosa sulla quale l'autore si concentra è questa. Cristo ha fatto la purificazione dei nostri peccati. Infatti questo è il tema di tutta la lettera, come ha fatto Cristo a purificare i peccati. Questo è il problema centrale. Cosa significa purificazione? Cosa significa essere purificato? Non so se ci pensate un attimo. Pensate di aver bisogno di purificazione? Non so se doveste parlare ai vostri amici o colleghi di lavoro e chiedere a loro: pensate di aver bisogno di purificazione per i vostri peccati? Non so cosa direbbero. Quest'idea di purificazione sembra una parola un po' arcaica, sembra un concetto un po' superato, no? Siamo piuttosto abituati a pensare al peccato in termini di sbaglio. Ho sbagliato, sono perdonato, mi pento, sono colpevole. Pensiamo piuttosto al peccato così, non tanto in termini di purificazione, di essere puro o impuro. Invece c'è anche questa dimensione molto importante, e per quello che la lettera agli ebrei è una lettera importante, perché insiste proprio su questa dimensione. Non è solo che noi abbiamo sbagliato, o che sbagliamo, non è solo che noi commettiamo dei peccati, ma noi siamo impuri davanti a Dio. Abbiamo bisogno di purificazione. Siamo sporchi. Per dirlo semplicemente, siamo sporchi, non siamo presentabili, non possiamo presentarci davanti a Dio come siamo. Ed è per questo che l'autore lega il fatto di parlare, aver parlato con la purificazione, perché ancora una volta l'autore pensa molto alla relazione. Dio vuole una relazione con noi, quindi ha parlato, però c'è un altro problema. Noi non possiamo avere una relazione con Dio perché non siamo presentabili. Siamo sporchi, siamo impuri, siamo indegni di stare davanti a Lui. Vi ricordate per esempio quello che dice Cristo in Marco capitolo 7, tutta la lista delle cose sporche che escono dal corpo umano, dal cuore umano? Diceva ai farisei: voi vi preoccupate molto della purificazione esterna, ma pensate a tutte le cose impure che escono dal cuore dell'uomo, adulterio, eccetera, eccetera. Quindi il più grande ostacolo alla relazione con Dio è il peccato, quello che dice Isaia 59, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, ma le vostre iniquità vi hanno separato da Dio. Le vostre mani sono contaminate dal sangue, le vostre labbra proferiscono menzogna. Io penso una cosa, penso che non solo noi siamo impuri, abbiamo bisogno di purificazione, ma lo sappiamo. Forse voi lo sapete perché siete venuti a Cristo per essere perdonati, ma penso che anche le persone di questo mondo che non credono in Dio lo sanno. Sanno di essere sporche, colpevoli. Ci sono delle persone che non ammetterebbero mai di essere cattive, di essere malvagie, però dentro di loro sentono, sono logorato da questo sentimento di colpevolezza. A volte le persone dicono, non riesco a perdonarmi. No? È una cosa interessante da dire, no? Non riesco a perdonarmi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho questo senso di colpevolezza attaccato a me, non riesco a accettare che ho fatto questa cosa. Chi o che cosa può togliere questo sentimento di colpevolezza, questa impurità? C'è un'immagine molto forte nella storia di Macbeth, di Shakespeare. Non so se qualcuno ha letto Macbeth di Shakespeare, ma c'è questa scena dove la regina, Lady Macbeth, che è una regina molto malvagia, ha fatto uccidere delle persone, cammina nel proprio sogno e pensa di avere sangue sulle maniche, cerca di togliere queste macchie di sangue, che non ci sono, però lei cammina nel suo sogno e ha questo sentimento di colpevolezza, non riesce proprio a togliere questo sangue. Pensiamo a tutti i modi che gli uomini hanno cercato di inventare per rimuovere questo peso, questa impurità, questa colpevolezza. I riti religiosi, andare a confessarsi a qualcuno, che non funziona. Se la persona è veramente colpevole va a confessarsi a qualcuno e quando è finito, quando esce, ha sempre questo peso. Perché non c'è nessuno, non c'è niente che possa togliere questo peso tranne Gesù Cristo. Questa è la bella notizia, questa è la cosa straordinaria che dice l'autore. Il Figlio ha fatto la purificazione dei peccati. Per quelli che vengono a Lui, che ammettono il proprio peccato, ha fatto questa purificazione, è fatta, è finito. Ha fatto quello che c'era da fare. E infatti, dice l'autore, si è seduto. Questa è un'immagine molto interessante. Perché pensate che l'autore dice che il Figlio si è seduto alla destra di Dio? Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà, cioè di Dio. Sicuramente esprime l'idea dell'autorità. Nel mondo antico il fatto di sedersi vuol dire avere autorità. Per esempio, nessuno avrebbe il diritto di sedersi in presenza di un re. Quindi se Cristo si è seduto di fianco a Dio, vuol dire che ha autorità, è come Dio, è uguale a Dio. Però c'è anche un'altra idea, l'idea è che il suo lavoro è compiuto. L'autore spiega questa idea nel capitolo 10, guardate un attimo con me il capitolo 10. Versetti 11 e 12. L'autore spiega proprio cosa voleva dire quando ha detto che Gesù Cristo si è seduto. In 10 e 11 dice, mentre ogni sacerdote dell'Antico Testamento sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dai suoi piedi. E questa è una bellissima immagine. Gesù Cristo si è seduto perché non ha più niente da fare. Non c'è più lavoro da fare, quindi si è seduto. Ormai c'è solo da aspettare. aspettare il suo ritorno, aspettare che metta i suoi nemici sotto i suoi piedi. E quindi per noi questa è una lezione molto importante, non solo non c'è nessun altro modo di purificazione a parte Cristo, non c'è nessuno, nessuna religione, nessun rito, nessuna persona che possa togliere questa impurità del peccato. E tra parentesi, anche per quello che il misticismo è un'illusione, non ci sono delle persone che pensano poter avvicinarsi a Dio con delle tecniche di meditazione, delle tecniche mistiche o certe spiritualità. Questa è un'illusione, perché il problema della relazione con Dio non è un problema mistico, è un problema morale, è un problema di peccato. Noi siamo impuri. Quindi l'unica via in Cristo, però significa anche che non c'è più niente da fare. Cioè per noi non c'è più niente da fare per essere accettati da Dio, a parte ricevere il suo perdono. E questo non so se l'abbiamo accettato fino in fondo. Noi diciamo che crediamo nella salvezza per grazia, non per le opere. Diciamo che crediamo nella salvezza tramite la fede, ma lo abbiamo accettato veramente che non c'è più niente che possiamo fare? Cioè Dio lo sa che noi siamo peccaminosi, Dio lo sa che noi siamo impuri. Anche se veniamo in chiesa ogni domenica e leggiamo la nostra Bibbia fedelmente ogni giorno, cosa che vi incoraggio a fare, anche se facciamo tutte queste cose buone, siamo sempre di noi stessi impuri. Non cambia niente alla nostra natura. Noi possiamo essere accettati da Dio, avere una relazione con Dio, perché Dio ha provveduto alla purificazione dei nostri peccati. Quindi questo è il messaggio del Vangelo, questo è il messaggio che è così difficile da accettare per tante persone, che Dio ha fatto tutto e noi non abbiamo fatto niente. È Dio che ha voluto una relazione con noi. Noi non cercavamo Dio. Noi non abbiamo mai voluto avere una relazione con Lui. È Lui che è venuto a cercarci. È Lui che ha parlato. È Lui che si è rivelato. È Lui che ha fatto la purificazione dei peccati. L'autore parla solo di Lui, solo di Dio. Per noi non c'è niente da fare. Non possiamo portare un regalino a Dio quando vediamo da Lui. C'è solo da ricevere il suo perdono. Quindi, come dobbiamo vivere la nostra vita? E questo è il pensiero che vorrei lasciare con voi per concludere. Davanti a quest'opera di Dio, cosa possiamo fare? Qual è il nostro compito come cristiani? Penso che colui che l'ha riassunto meglio è Michea, il profeta Michea, nel capitolo 6. Versetto 8. Che altro richiede da te il Signore? Cioè, cosa vuoi fare per Dio? Cos'altro richiede da te il Signore? Se non che tu pratichi la giustizia, ami la fedeltà e cammini umilmente con il tuo Dio. Questo è il programma per noi. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola questa mattina e ti ringraziamo perché siamo spesso preoccupati di quello che possiamo fare per te o quello che dobbiamo fare per te e ci dimentichiamo troppo facilmente quello che tu hai fatto per noi. E quindi ti chiediamo questa mattina, Signore, la capacità a meravigliarci di nuovo per queste cose che conosciamo così bene. Che queste verità possano tornare a essere verità vive, importanti per noi nella nostra vita. Aiutaci a seguire il tuo consiglio, aiutaci a camminare con te, con umiltà e ubbidienza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.